Un corso in miracoli. Capitolo 23. La guerra contro te stesso. Introduzione. 1. Non vedi che l'assenza di peccato è l'opposto della fragilità e della debolezza? L'innocenza è forza e nient'altro è forte. Chi è senza peccato non può aver paura, perché qualsiasi tipo di peccato è debolezza. La dimostrazione di forza che l'attacco usa per coprire la fragilità non la nasconde, perché come può ciò che non è reale essere nascosto? Nessuno che abbia un nemico è forte e nessuno può attaccare a meno che non pensi di averne uno. Credere nei nemici è quindi credere nella debolezza e ciò che è debole non è la volontà di Dio. Essendo opposta ad essa, è il nemico di Dio e Dio è temuto come una volontà contrapposta. 2. Come diventa davvero strana questa guerra contro te stesso? Crederai che tutto ciò che usi per il peccato possa farti del male e diventare tuo nemico. E combatterai contro di esso e cercherai di indebolirlo a causa di ciò. Penserai di aver avuto successo e attaccherai di nuovo. È certo che avrai paura di ciò che attacchi, com'è vero che amerai ciò che percepisci senza peccato. Cammina in pace. Colui che viaggia senza peccato lungo il cammino che l'amore gli mostra, perché lì l'amore cammina con lui, proteggendolo dalla paura. Ed egli vedrà solo chi è senza peccato, che non può attaccare. 3. Cammina nella gloria, a testa alta, e non temere alcun male. Gli innocenti sono al sicuro perché condividono la loro innocenza. Nulla di ciò che vedono è nocivo, perché la loro consapevolezza della verità libera ogni cosa dall'illusione d'essere nociva. E ciò che sembrava nocivo risplende ora nella loro innocenza, liberato dal peccato e dalla paura e restituito felicemente all'amore. Essi condividono la forza dell'amore perché hanno posato lo sguardo sull'innocenza. E ogni errore è scomparso perché non l'hanno visto. Chi cerca la gloria la trova dov'è? Dove potrebbe essere se non negli innocenti? 4. Non permettere alle piccole interferenze di ridurti alla piccolezza. Nell'innocenza non ci può essere alcuna attrazione per la colpa. Pensa in quale modo felice cammini con la verità al tuo fianco. Non rinunciare a questo mondo di libertà per un piccolo sospiro di apparente peccato. Né per un piccolo moto di attrazione per la colpa. Vorresti forse mettere da parte il cielo per tutte queste distrazioni senza significato? Il tuo destino e il tuo scopo sono ben al di là di esse, nel luogo immacolato in cui la piccolezza non esiste. Il tuo scopo è in disaccordo con ogni tipo di piccolezza e così è in disaccordo col peccato. 5. Non permettiamo alla piccolezza di indurre in tentazione il Figlio di Dio. La sua gloria è al di là di essa, incommensurabile e senza tempo come l'eternità. Non permettere al tempo di interferire con la tua immagine di Lui. Non lasciarlo spaventato e solo nella sua tentazione, ma aiutalo ad elevarsi al di sopra di essa e a percepire la luce di cui è parte. La tua innocenza illuminerà la strada verso la sua. E così la tua sarà protetta e mantenuta nella tua consapevolezza. Perché chi può conoscere la propria gloria e percepire in sé piccolezza e debolezza? Chi può camminare tremante in un mondo che fa paura e rendersi conto che la gloria del cielo splende su di lui? 6. Non c'è nulla intorno a te che non sia parte di te. Guardalo con amore e vedi in esso la luce del cielo. Così arriverai a capire tutto ciò che ti è dato. Il mondo risplenderà e brillerà di dolce perdono, e tutto ciò che una volta pensavi fosse peccaminoso, verrà ora reinterpretato come parte del cielo. Com'è bello camminare puro, redento e felice in un mondo che ha un disperato bisogno della redenzione che la tua innocenza gli dona. A cosa puoi dar più valore che a ciò? Già che qui sono la tua salvezza e la tua libertà. E la salvezza deve essere completa se la vuoi riconoscere. Primo, le credenze inconciliabili. 1. Il ricordo di Dio affiora nella mente serena. Non può tornare dove c'è conflitto, poiché una mente in guerra contro se stessa non ricorda l'eterna dolcezza. Gli strumenti di guerra non sono strumenti di pace, e ciò che è bellicoso, ricorda, non è amore. La guerra è impossibile a meno che non si creda di poter vincere. Un tuo conflitto interiore deve implicare che tu credi che l'ego abbia il potere di essere vittorioso. Perché altrimenti ti identificheresti con esso? Sicuramente ti rendi conto che l'ego è in guerra con Dio. È certo che l'ego non ha nemici, tuttavia è altrettanto certo che crede fermamente di avere un nemico che deve sconfiggere e che ci riuscirà. 2. Non ti rendi conto che una guerra contro te stesso sarebbe una guerra contro Dio? È forse concepibile la vittoria? E se lo fosse, è questa una vittoria che vorresti? La morte di Dio, se fosse possibile, sarebbe la tua morte. È questa una vittoria? L'ego marcia sempre verso la sconfitta perché pensa che sia possibile trionfare su di te, e Dio la pensa diversamente. Questa non è una guerra, ma solo la folle credenza che la volontà di Dio possa essere attaccata e rovesciata. Puoi identificarti con questa credenza, ma non sarà mai niente più che pazzia. E nella pazzia regnerà la paura e in essa sembrerà aver rimpiazzato l'amore. Questo è lo scopo del conflitto. E gli strumenti sembrano reali per coloro che pensano che questo sia possibile. 3. Sì, certo che è impossibile che Dio e l'ego, o tu ed esso, si incontrino mai. Sembra che vi incontriate e che facciate le vostre strane alleanze su basi che non hanno alcun significato. Perché le vostre credenze convergono sul corpo, la casa scelta dall'ego che credi sia tua. Vi incontrate in un errore nella tua valutazione di te stesso. L'ego si unisce con un'illusione di te stesso che condividi con lui. E tuttavia le illusioni non possono unire. Sono tutte uguali e sono nulla. La loro unione è basata sulla nullità. Due sono prive di significato come una o mille. L'ego si unisce al nulla. Essendo nulla esso stesso, la vittoria che cerca è priva di significato come esso stesso. 4. Fratello, la guerra contro te stesso è quasi finita. Il termine del viaggio è nel luogo della pace. Non vorresti ora accettare la pace che qui ti è offerta? Questo nemico che hai combattuto come un intruso nella tua pace si trasforma qui, davanti ai tuoi occhi, in colui che ti dona la pace. Il tuo nemico era Dio stesso, per il quale qualsiasi tipo di conflitto, trionfo e attacco è del tutto sconosciuto. Egli ti ama perfettamente, completamente ed eternamente. Il figlio di Dio in guerra col suo creatore è una condizione così ridicola come la natura che ruggisse rabbiosa contro il vento proclamando che non è più parte di lei. Può forse la natura stabilire ciò e renderlo vero? Ne sta a te dire ciò che deve essere parte di te e cosa va tenuto separato. 5. La guerra contro te stesso è stata intrapresa per insegnare al figlio di Dio che egli non è se stesso e non è il figlio di suo padre. Per questo il ricordo di suo padre deve essere dimenticato. È dimenticato nella vita del corpo e se pensi di essere un corpo crederai di averlo dimenticato. Tuttavia la verità non può mai essere dimenticata di per sé e tu non hai dimenticato ciò che sei. Solo una strana illusione di te stesso, un desiderio di trionfare su ciò che sei, non ricorda. 6. La guerra contro te stesso non è che la battaglia tra due illusioni, che lottano per rendersi differenti l'una dall'altra, credendo che quella che vincerà sarà vera. Non c'è conflitto tra esse e la verità, né esse sono differenti tra di loro, entrambe sono non vere, e quindi non importa quale forma assumano. Ciò che le ha fatte è folle, ed esse rimangono parte di ciò che le ha fatte. La pazzia non rappresenta alcuna minaccia per la realtà e non ha alcuna influenza su di essa. Le illusioni non possono trionfare sulla verità, né la possono minacciare in alcun modo. E la realtà che esse negano non è parte di loro. 7. Ciò che tu ricordi è parte di te, perché deve essere come Dio ti ha creato. La verità non combatte contro le illusioni, né le illusioni combattono contro la verità. Le illusioni battagliano solo tra di loro, essendo frammentate, frammentano. Ma la verità è indivisibile ben al di là della loro piccola portata. Ti ricorderà ciò che sai quando avrai imparato che non puoi essere in conflitto. Un'illusione su di te può dar battaglia a un'altra. Tuttavia, la guerra tra due illusioni è uno stato nel quale non succede nulla. Non c'è vincitore, non c'è vittoria. E la verità resta radiante, separata dal conflitto, intatta e serena nella pace di Dio. 8. Il conflitto deve essere tra due forze. Non può esistere tra un potere e il nulla. Non c'è nulla che puoi attaccare che non sia parte di te. E attaccandolo, fai due illusioni di te stesso in conflitto l'una con l'altra. E questo accade ogni qualvolta guardi tutto ciò che Dio ha creato, in qualsiasi modo che non sia con amore. Il conflitto fa paura perché è la nascita della paura. Tuttavia, ciò che è nato dal nulla non può acquisire realtà attraverso la lotta. Perché vuoi riempire il tuo mondo di conflitti con te stesso? Lascia che tutta questa pazzia venga disfatta per te. E volgiti in pace al ricordo di Dio che tuttora risplende nella tua mente serena. 9. Osserva come il conflitto delle illusioni scompare quando è portato al cospetto della verità, perché sembra reale solo fin tanto che viene visto come una guerra tra verità in conflitto. La vincitrice sarà la più vera, la più reale e trionfatrice sull'illusione che era meno reale, resa illusione dalla sconfitta. Così il conflitto è la scelta tra due illusioni, una da incoronare come reale, l'altra sconfitta e disprezzata. In questa situazione il padre non sarà mai ricordato. Tuttavia nessuna illusione può invadere la sua casa e sviarlo da ciò che ama eternamente, e ciò che egli ama deve essere eternamente sereno e in pace, perché è la sua casa. 10. Tu che sei il suo beneamato non sei un'illusione, poiché sei vero e santo come lui stesso. La calma della tua certezza di lui e di te stesso è la casa di entrambi, che abitate come uno e non separati. Apri la porta della sua casa santissima. E lascia che il perdono spazzi via ogni traccia della credenza nel peccato che mantiene Dio senza casa e suo figlio con lui. Tu non sei un estraneo in casa di Dio. Dai il benvenuto a tuo fratello nella casa dove Dio l'ha posto in serenità e pace e dove dimora con lui. Non c'è posto per le illusioni dove l'amore dimora proteggendoti da tutto ciò che non è vero. Tu dimori in una pace illimitata come il suo creatore e a coloro che lo ricordano viene dato tutto. Lo Spirito Santo vigila sulla sua casa, sicuro che la sua pace non potrà mai essere disturbata. 11. Come può il luogo di riposo di Dio rivoltarsi contro se stesso e cercare di sconfiggere colui che vi dimora? E pensa a cosa accade quando la casa di Dio si percepisce divisa. L'altare scompare, la luce si affievolisce, il tempio del Santissimo diventa la casa del peccato. E nulla viene ricordato se non le illusioni. Le illusioni possono essere in conflitto perché le loro forme sono differenti ed esse combattono solo per stabilire quale forma sia vera. 12. Le illusioni incontrano illusioni, la verità a se stessa. L'incontro di illusioni porta alla guerra. La pace, guardando se stessa, si estende. La guerra è la condizione in cui la paura nasce, cresce e cerca di dominare. La pace è lo stato in cui l'amore dimora e cerca di condividere se stesso. Conflitto e pace sono opposti. Dove abita uno, l'altra non può esistere. Dove uno va, l'altra scompare. Così il ricordo di Dio è oscurato nella mente che è diventata il campo di battaglia delle illusioni. Tuttavia, ben oltre questa guerra insensata, esso splende pronto a essere ricordato quando ci si pone dalla parte della pace. 2. Le leggi del caos. 1. Le leggi del caos possono essere portate alla luce ma mai capite. Leggi caotiche non hanno alcun significato e sono quindi al di fuori della sfera della ragione. Tuttavia appaiono essere un ostacolo alla ragione e alla verità. Allora vediamole con calma, così da poter vedere al di là di esse e capire cosa sono e non ciò che vorrebbero sostenere. È essenziale capire a cosa servono, perché il loro scopo è rendere significato e attaccare la verità. E rendere senza significato e attaccare la verità. Ecco le leggi che governano il mondo che hai fatto. E tuttavia esse non governano nulla e non c'è bisogno di infrangerle, ma semplicemente di guardarle e andare oltre. 2. La prima legge del caos è che la verità è differente per ciascuno. Come tutti questi principi, questo sostiene che ognuno è separato e ha un differente sistema di pensiero che lo taglia fuori dagli altri. Questo principio nasce dal credere che c'è una gerarchia nelle illusioni, alcune hanno maggior valore e quindi sono vere. Ciascuno lo stabilisce per se stesso e lo rende vero attaccando ciò a cui gli altri danno valore. E questo è giustificato perché i valori differiscono e coloro che li sostengono sembrano essere dissimili e quindi nemici. 3. Pensa come questo sembra interferire col primo principio dei miracoli. Perché stabilisce gradi di verità tra le illusioni, facendo sembrare alcune di loro più difficili da superare di altre. Se ci si rendesse conto che sono tutte la stessa cosa ed egualmente non vere, sarebbe facile allora capire che i miracoli si applicano a tutte. Qualsiasi tipo di errore può essere corretto perché non è vero. Quando viene portato al cospetto della verità, invece, che davanti a un altro errore, semplicemente scompare. Nessuna parte del nulla può essere più resistente alla verità di un'altra. Quattro. La seconda legge del caos, assai cara a ogni adoratore del peccato, è che tutti devono peccare e quindi meritano attacco e morte. Questo principio è strettamente correlato al primo, e la pretesa che gli errori esigano punizione e non correzione. Perché la distruzione di colui che commette l'errore lo pone al di là della correzione e del perdono. Ciò che ha fatto viene così interpretato come un'irrevocabile sentenza su di lui, che Dio stesso non ha il potere di superare. Il peccato non può essere rimesso, essendo la credenza che il Figlio di Dio può fare degli errori per i quali la sua stessa distruzione diventa inevitabile. 5. Pensa a ciò che questo sembra fare alla relazione tra il Padre e il Figlio. Adesso sembra che essi non possano mai più essere di nuovo uno, perché uno deve essere sempre condannato e dall'altro. Adesso sono differenti e nemici, e la loro relazione di opposizione, proprio come gli aspetti separati del figlio, si incontrano solo per entrare in conflitto e non per unirsi. Uno si indebolisce, l'altro si rafforza con la sua sconfitta. E la paura di Dio e quella reciproca sembrano ora ragionevoli, rese reali da ciò che il figlio di Dio ha fatto, sia a se stesso che al suo creatore. 6. L'arroganza sulla quale si fondano le leggi del caos non potrebbe essere più evidente di quanto emerge qui. Ecco un principio che vorrebbe definire cosa deve essere il creatore della realtà. Ciò che deve pensare, ciò che deve credere e come deve rispondere credendo a ciò. Non è nemmeno ritenuto necessario fargli domande a proposito della verità di quanto è stato stabilito essere la sua credenza. Suo figlio può dirglielo e a lui non resta che la scelta tra credergli sulla parola o sbagliarsi. Questo porta direttamente alla terza assurda credenza che sembra rendere eterno il caos, perché se Dio non può sbagliarsi, deve allora accettare la credenza di suo figlio riguardo a ciò che è e odiarlo per questo. 7. Osserva come la paura di Dio venga rinforzata da questo terzo principio. Adesso diventa impossibile rivolgersi a lui per essere aiutati nella sofferenza, perché adesso egli è diventato il nemico che l'ha causata, al quale è inutile fare appello. Nella salvezza può risiedere all'interno del figlio, ogni aspetto del quale sembra essere in guerra con lui e giustificato nel suo attacco. E adesso il conflitto è reso inevitabile al di là dell'aiuto di Dio, perché adesso la salvezza deve rimanere impossibile in quanto il Salvatore è diventato il nemico. 8. Non ci può essere liberazione né via di scampo. L'espiazione diventa così un mito, e la vendetta, non il perdono, è la volontà di Dio. Da dove tutto questo ha inizio, non si vede nulla che possa essere di aiuto. Il risultato può essere solo la distruzione. E Dio stesso sembra schierarsi con la distruzione per sconfiggere suo figlio. Non pensare che l'ego ti metta in grado di trovare scampo da ciò che vuole. Questa è la funzione di questo corso, che non dà valore a ciò che sta a cuore all'ego. 9. L'ego dà valore solo a ciò che prende. Questo porta alla quarta legge del caos, che se vengono accettate le altre deve essere vera. Questa apparente legge è il credere che possiedi quello che hai preso. Con ciò la perdita di un altro diventa il tuo guadagno, e quindi essa non riconosce che non puoi mai portar via se non a te stesso. Ma tutte le altre tre leggi non possono che condurre a ciò, perché i nemici non danno volentieri l'uno all'altro, né cercano di condividere le cose a cui danno valore. e ciò che i tuoi nemici ti nascondono deve valer la pena di essere posseduto, dato che lo occultano i tuoi occhi. 10. Qui si vedono emergere tutti i meccanismi della pazzia. Il nemico, reso forte dal mantenere nascosta la preziosa eredità che dovrebbe essere tua, la tua posizione e l'attacco giustificati per ciò che ti è stato portato via, e l'inevitabile perdita che il nemico deve patire perché tu sia salvo. In questo modo i colpevoli protestano la loro innocenza. Se non fossero stati forzati a questo vile attacco dal comportamento senza scrupoli del nemico, risponderebbero solo con gentilezza. Ma in un mondo selvaggio i buoni non possono sopravvivere, così devono prendere o farsi portare via. 11. E ora rimane una vaga questione irrisolta, non ancora spiegata. Cos'è questa cosa preziosa, questa perla inestimabile, questo tesoro nascosto e segreto? Che deve essere strappato con giusta indignazione da questo nemico astutissimo e dei più perfidi? Deve essere quello che vuoi, ma che non hai mai trovato. E ora comprendi il motivo per cui non l'hai trovato, perché ti è stato portato via da questo nemico e nascosto dove non penseresti di guardare. Lo ha nascosto nel suo corpo, facendone il rifugio per la sua colpa, il nascondiglio per ciò che ti appartiene. Ora il suo corpo deve essere distrutto e sacrificato, così che tu possa avere ciò che ti appartiene. Il suo tradimento esige la sua morte perché tu possa vivere e tu attacchi solo per autodifesa. 12. Ma cos'è che vuoi che esige la sua morte? Puoi essere sicuro che il tuo attacco omicida è giustificato, a meno che tu non sappia a cosa serve. E qui un ultimo principio del caos ti viene in soccorso. Sostiene che c'è un sostituto per l'amore. Questa è la magia che curerà tutti i tuoi dolori, il fattore mancante nella tua pazzia che la rende sana. Questo è il motivo per cui devi attaccare. Ecco ciò che giustifica la tua vendetta. Guarda, svelato, il dono segreto dell'ego, strappato dal corpo di tuo fratello, nascostovi con malizia e odio per colui al quale il dono appartiene. Ti vorrebbe privare dell'ingrediente segreto che darebbe significato alla tua vita. Il sostituto dell'amore, nato dalla tua inimicizia verso tuo fratello, deve essere la salvezza. Non ha sostituti e ce n'è uno solo, e tutte le tue relazioni non hanno altro scopo che impadronirsene e farlo tuo. 13. Il tuo possesso non sarà mai completo e tuo fratello non smetterà mai di attaccarti per ciò che gli hai rubato. Né Dio cesserà la sua vendetta su entrambi perché nella sua pazzia deve avere questo sostituto dell'amore e vi ucciderà entrambi. Tu che credi di camminare saggiamente con i piedi su un terreno solido, in un mondo in cui si può trovare significato, considera ciò. Queste sono le leggi sulle quali sembra basarsi la tua sanità mentale. Questi sono i principi che fanno sembrare solida la terra sotto ai tuoi piedi, ed è qui che cerchi un significato. Queste sono le leggi che hai fatto per la tua salvezza, esse tengono al loro posto il sostituto del cielo che preferisci. Questo è il loro scopo, sono state fatte per questo. Non ha senso chiedere cosa significhino, è evidente. Gli strumenti della pazzia devono essere folli. Sei altrettanto certo di renderti conto che l'obiettivo è la pazzia? 14. Nessuno vuole la pazzia, come nessuno si aggrapperebbe alla propria pazzia se la vedesse per quello che è. Ciò che protegge la pazzia è il credere che sia vera. È compito della follia prendere il posto della verità. Deve essere vista come verità per essere creduta. E se è la verità, allora il suo opposto che prima era la verità, ora deve essere la pazzia. Questa inversione è completamente capovolta, dove la pazzia è sanità mentale. Le illusioni sono vere, l'attacco è una gentilezza, l'odio è amore e l'assassinio benedizione, è l'obiettivo che le leggi del caos perseguono. Questi sono i mezzi attraverso i quali le leggi di Dio sembrano essere invertite. Qui le leggi del peccato sembrano tenere prigioniero l'amore e lasciare andare libero il peccato. 15. Questi non sembrano essere obiettivi del caos perché a causa della grande inversione sembrano essere leggi dell'ordine. Come potrebbe essere altrimenti? Il caos è assenza di legge e non ne ha. Per essere credute, le sue leggi apparenti devono essere percepite come reali. Il loro obiettivo di pazzia deve essere visto come sanità mentale, e la paura, con le labbra cinere e occhi privi di vista, accecata e terribile da vedere, viene elevata al trono dell'amore, sua conquistatrice moribonda, sua sostituta, salvatrice dalla salvezza. Quanto fan sembrare dolce la morte le leggi della paura. Rendete grazie all'eroe sul trono dell'amore che ha salvato il figlio di Dio a favore della paura e della morte. 16. E tuttavia, com'è possibile che le leggi che queste possono, come queste possono essere credute? C'è uno strano meccanismo che lo rende possibile. È qualcosa di familiare. Abbiamo già visto molte volte come sembra funzionare. In verità, non funziona. Ma nei sogni, dove solo le ombre interpretano i ruoli principali, sembra potentissimo. Nessuna legge del caos potrebbe costringere a credere. Se non fosse per l'enfasi sulla forma e nel trascurare il contenuto. Nessuno che pensi che una di queste leggi sia vera si rende conto di ciò che essa dice. Alcune forme che assume sembrano avere significato e questo è tutto. 17. Com'è possibile che alcune forme di assassinio non significhino morte? Può una qualunque forma di attacco essere amore? Quale forma di condanna è una benedizione? Chi può rendere impotente il suo salvatore e trovare salvezza? Non permettere che la forma dell'attacco contro di lui ti inganni. Non puoi cercare di ferirlo ed essere salvato. Chi può trovare sicurezza dall'attacco rivolgendolo contro se stesso? Che importanza può avere la forma che questa pazzia assume? È un giudizio che si sconfigge da solo, condannando ciò che dice di voler salvare. Non farti ingannare quando la pazzia prende una forma che pensi sia amorevole. Ciò che mira alla tua distruzione. Non è tuo amico. 18. Sostieni e pensi che sia vero di non credere che queste leggi insensate, a queste leggi insensate, né di agire in base ad esse. E quando esamini ciò che dicono, non possono essere credute. Fratello, in verità tu ci credi. Come potresti altrimenti percepire la forma che prendono con un simile contenuto? Può essere ragionevole una qualsiasi di queste forme? Tuttavia credi in esse, a causa della forma che prendono e non riconosci il contenuto. Questo non cambia mai. Puoi dipingere le labbra rosee su uno scheletro, vestirlo in modo carino e accarezzarlo e coccolarlo e farlo vivere? E puoi essere soddisfatto dell'illusione di essere vivo? 19. Non c'è vita fuori dal cielo. Dove Dio ha creato la vita, lì la vita deve essere. In ogni stato separato dal cielo, la vita è un'illusione. Nel migliore dei casi sembra vita, nel peggiore morte. Tuttavia entrambi sono giudizi su ciò che non è vita, identici nella loro inaccuratezza e mancanza di significato. Una vita non è in cielo, non in cielo, è impossibile. E ciò che non è in cielo non è in alcun altro luogo. Fuori dal cielo c'è solo il conflitto dell'illusione, senza senso, impossibile e al di là di ogni ragione. È tuttavia percepito come un'eterna barriera al cielo. Le illusioni non sono che forme, il loro contenuto non è mai vero. 20. Le leggi del caos governano tutte le illusioni. Le loro forme sono in conflitto, facendo sembrare possibile dar valore ad alcune più che alle altre. Tuttavia, ognuna di esse si basa sicuramente sul credere che le leggi del caos siano le leggi dell'ordine, così come lo sono le altre. Ognuna sostiene completamente queste leggi, offrendo una dimostrazione certa che queste leggi sono vere. Le forme di attacco, apparentemente più gentili, non sono meno certe in ciò che dimostrano o nei loro risultati. Certo è che le illusioni produrranno paura a causa delle credenze che implicano, non per la loro forma. E la mancanza di fede nell'amore, in qualsiasi forma, attesta che il caos è realtà. 21. Dal credere nel peccato deve conseguire la fede nel caos. Siccome ne è la conseguenza, sembra essere una conclusione logica, un passo valido nel pensiero ordinato. I passi verso il caos procedono ordinatamente dal loro punto di partenza. Ognuno è una forma differente nella progressione del rovesciamento della verità, portando sempre più profondamente nel terrore e lontano dalla verità. Non pensare che un passo sia più piccolo di un altro, né che il ritorno da uno sia più facile. L'intera discesa dal cielo si trova in ciascuno. E dove comincia il tuo pensiero, lì deve terminare. 22. Fratello, non fare un solo passo nella discesa all'inferno, perché avendone fatto uno, non riconoscerai gli altri per quello che sono, e gli altri seguiranno necessariamente. Qualsiasi forma di attacco pone il tuo piede sulla contorta scalinata che ti allontana dal cielo. Qualsiasi forma di attacco pone il tuo piede sulla contorta scalinata che ti allontana dal cielo. Tuttavia, in ogni istante è possibile che tutto questo venga disfatto. Come puoi sapere se hai scelto la scala per il cielo o la strada per l'inferno? Molto facilmente. Come ti senti? C'è pace nella tua consapevolezza? Sei certo di quale direzione prendere? Sei sicuro che l'obiettivo del cielo possa essere raggiunto? Se no, cammini da solo. Chiedi quindi al tuo amico di unirsi a te e di darti la certezza riguardo a dove stai andando. Terzo, salvezza senza compromesso. 1. Non è forse vero che non riconosce alcune delle forme che l'attacco può assumere? Se è vero che l'attacco in ogni sua forma ti farà del male, e lo farà tanto quanto in un'altra forma che riconosci, allora ne deve conseguire che non sempre riconosci la fonte del dolore. Qualsiasi forma di attacco è ugualmente distruttiva. Il suo scopo non cambia. Il suo unico intento è l'assassinio. E quale forma di assassinio può servire a coprire l'enorme colpa e la paura folle della punizione che l'assassino deve sentire? Egli può negare di essere un assassino e giustificare la propria ferocia sorridendo mentre attacca. Tuttavia soffrirà e completerà il suo intento in incubi nei quali i sorrisi saranno scomparsi. E nei quali lo scopo emergerà per incontrare la sua orripilata consapevolezza e continuare a perseguitarlo. Perché nessuno pensa all'assassinio e sfugge alla colpa che quel pensiero implica. Se l'intento è la morte, che importa quale forma essa assume? 2. Qualsiasi forma di morte, per quanto amabile e caritatevole possa sembrare, è forse una benedizione o un segno che la voce che parla per Dio parla a tuo fratello attraverso di te? L'involucro non è il regalo che fai. Una scatola vuota, per quanto bella e data con gentilezza, non contiene nulla. E né colui che riceve né colui che dà è ingannato a lungo. Nega il perdono a tuo fratello e lo stai attaccando. Non gli dai nulla e ricevi da lui solo ciò che gli hai dato. 3. La salvezza non è alcun tipo di compromesso. Fare compromessi è accettare solo una parte di ciò che vuoi. Prendi una piccola parte e rinuncia al resto. La salvezza non rinuncia a nulla, è completa per tutti. Lascia solo entrare l'idea del compromesso e la consapevolezza dello scopo della salvezza viene persa, perché non è riconosciuta. È negata dove il compromesso è stato accettato, perché il compromesso è credere che la salvezza sia impossibile. Esso presupporrebbe che tu possa attaccare un po', amare un po' e conoscere la differenza. Così vorrebbe insegnare che un po' della stessa cosa può essere differente e tuttavia rimanere intatta come una sola cosa. Ha senso tutto ciò? È forse comprensibile? 4. Questo corso è facile proprio perché non fa compromessi. Tuttavia sembra difficile per coloro che credono ancora che il compromesso sia possibile. Non si rendono conto che se fosse così, la salvezza sarebbe un attacco. Tuttavia è certo che credere che la salvezza sia impossibile non può propiziare la calma e serena certezza che questa è giunta. Il perdono non si può negare un poco, né è possibile attaccare per questo e amare per quello e capire il perdono. Non vorresti forse riconoscere qualsiasi forma di assalto alla tua pace se solo così diventasse impossibile perderla di vista? Se tu non la difendi, può essere mantenuta splendente nella tua visione, eternamente chiara, e senza mai essere persa di vista. 5. Coloro che credono che la pace possa essere difesa e che l'attacco in suo favore sia giustificato, non sono in grado di percepire che la pace si trova dentro di loro. Come potrebbero saperlo? Potrebbero forse accettare il perdono fianco a fianco con la credenza che l'assassinio assuma alcune forme per mezzo delle quali la loro pace è salva? Sarebbero disponibili ad accettare il fatto che il loro scopo selvaggio è diretto contro di loro? Nessuno si unisce coi nemici né condivide il loro scopo, e nessuno fa compromessi con un nemico senza continuare a odiarlo per ciò di cui lo ha privato. 6. Non confondere la tregua con la pace, né il compromesso con la fuga dal conflitto. Essere stato liberato dal conflitto significa che è finito, la porta è aperta, hai lasciato il campo di battaglia. Non hai indugiato là con la vile speranza che non tornerà perché i cannoni tacciono per un istante. E la paura che impregna il luogo di morte non è evidente. Non c'è sicurezza in un campo di battaglia. Puoi guardarlo dall'alto in sicurezza senza esserne toccato, ma dal suo interno non puoi trovare sicurezza. Non uno solo degli alberi che ancora restano in piedi può offrirti riparo. Nessuna illusione di protezione può opporsi alla fede nell'assassinio. Qui sta il corpo, straziato tra il desiderio naturale di comunicare e l'intento innaturale di assassinare e morire. Pensi forse che la forma che l'assassinio assume possa offrire sicurezza? Può forse la colpa essere assente da un campo di battaglia? Quarto, al di sopra del campo di battaglia. 1. Non restare in conflitto, perché non c'è guerra senza attacco. La paura di Dio è la paura della vita, non della morte. Tuttavia, egli rimane l'unico luogo di sicurezza. In lui non c'è attacco e nessuna illusione, in qualsiasi forma, è in agguato in cielo. Il cielo è completamente vero. Non vi entra alcuna differenza, e ciò che è la stessa cosa non può essere in conflitto. Non ti viene chiesto di combattere contro il tuo desiderio di assassinare, ma ti si chiede di renderti conto che la forma che prende nasconde lo stesso intento. Ed è questo che temi, non la forma. Ciò che non è amore è assassinio. Ciò che non è amorevole deve essere un attacco. Ogni illusione è un assalto alla verità e ciascuna fa violenza all'idea dell'amore perché sembra essere di uguale verità. 2. Ma cosa può essere uguale alla verità e tuttavia differente? Assassinio e amore sono incompatibili, tuttavia se fossero veri, se entrambi fossero veri, allora dovrebbero essere la stessa cosa, indistinguibili l'uno dall'altro. E così saranno per coloro che vedono il Figlio di Dio come un corpo. Perché non è il corpo che è uguale al creatore del Figlio, e ciò che è senza vita non può essere il Figlio della vita. Come può un corpo essere esteso fino ad abbracciare l'universo? Può creare ed essere ciò che crea, e sono tutto ciò che è senza mai subire perdita. 3. Dio non condivide la sua funzione con un corpo. Egli ha dato a suo figlio la funzione di creare perché è la sua propria. Non è peccato credere che la funzione del figlio sia assassinio, ma è follia. Ciò che è la stessa cosa non può avere alcuna funzione diversa. La creazione è il mezzo per l'estensione di Dio. E ciò che è suo deve appartenere anche a suo figlio. O il padre e il figlio sono entrambi assassini, o non lo è nessuno dei due. La vita creando come se stessa non produce la morte. 4. La luce amorevole della tua relazione è come l'amore di Dio. Non può ancora assumere la santa funzione che Dio ha dato a suo figlio, perché il tuo perdono a tuo fratello non è ancora completo, e così non può essere esteso a tutta la creazione. Ogni forma di assassinio o di attacco che ancora ti attrae e che non riconosci per quello che è, limita la guarigione ed i miracoli che hai il potere di estendere a tutti. Tuttavia lo Spirito Santo sa come aumentare i tuoi piccoli doni e renderli potenti, sa anche come la tua relazione viene elevata al di sopra del campo di battaglia, non più in esso. Questa è la tua parte, renderti conto che qualsiasi forma di assassinio non è la tua volontà. Il tuo scopo è ora di guardare al di là del campo di battaglia. 5. Elevati e contemplalo da un luogo più alto. Da lì la tua prospettiva sarà molto diversa. Qui, in mezzo ad esso, sembra proprio reale. Qui hai scelto di essere parte di esso. Qui l'assassinio è la tua scelta. Tuttavia, dall'alto la scelta è per i miracoli invece dell'assassinio. E la prospettiva che deriva da questa scelta ti mostra che la battaglia non è reale e che è facile uscirne. I corpi possono combattere, ma lo scontro di forme è senza significato. E termina quando ti rendi conto che non è mai cominciato. Come può una battaglia essere percepita come una nullità quando ti impegni in essa? Come può essere riconosciuta la verità dei miracoli se l'assassinio è la tua scelta? 6. Quando la tentazione di attaccare sorge per oscurare la tua mente e renderla assassina, ricorda che puoi vedere la battaglia dall'alto. Perfino in forme che non riconosci, conosci i segni. C'è una fitta di dolore, una punta di colpa e soprattutto una perdita di pace, questo lo sai bene. Quando si presentano, non lasciare il tuo posto in alto, ma scegli rapidamente un miracolo invece dell'assassinio. E Dio stesso e le luci del cielo si chineranno delicatamente verso di te per sostenerti, perché hai scelto di rimanere dove Egli vuole che tu sia. E nessuna illusione può attaccare la pace di Dio insieme a suo figlio. 7. Non guardare nessuno dal campo di battaglia, perché da lì lo vedresti da un luogo che non esiste. Non avresti alcun punto di riferimento dal quale guardare dove possa essere dato significato a ciò che vedi. Perché solo i corpi possono attaccare e assassinare, e se questo è il tuo scopo, allora devi essere uno con essi. Solo uno scopo unifica, e coloro che condividono uno scopo hanno una sola mente. Il corpo non ha alcuno scopo di per sé e deve essere solitario. Dal basso non può essere superato. Dall'alto le limitazioni che esercita su coloro che ancora combattono svaniscono e non sono percepite. Il corpo si interpone tra il padre e il cielo che gli ha creato per suo figlio, perché non ha scopo. 8. Pensa a ciò che viene dato a coloro che condividono lo scopo del loro padre e che sanno che è il loro. Non mancano di nulla, qualsiasi tipo di afflizione è inconcepibile. Nella loro consapevolezza c'è solo la luce che amano, e solo l'amore risplende per sempre su di loro. È il loro passato, il loro presente e il loro futuro, sempre lo stesso, eternamente completo e interamente condiviso. Essi sanno che la loro felicità non potrà mai soffrire a causa di un qualsiasi tipo di cambiamento. Forse pensi che il campo di battaglia ti possa offrire qualcosa che puoi vincere. Ci può forse essere qualcosa che ti offra una calma perfetta, un senso di amore così profondo e sereno che nessuna ombra di dubbio possa mai intaccare la tua certezza e che duri per sempre? 9. Coloro che sono consapevoli della forza di Dio non potranno mai pensare a battaglie. Cosa potrebbero guadagnare? Se non la perdita della loro perfezione? Perché tutto ciò per cui si combatte sul campo di battaglia riguarda il corpo, qualcosa che sembra offrire o possedere. Nessuno che sa di aver tutto potrebbe cercare la limitazione, né potrebbe dar valore alle offerte del corpo. L'insensatezza della conquista è piuttosto evidente dalla sfera serena al di sopra del campo di battaglia. Cosa potrebbe essere in conflitto con tutto? E che cosa c'è che pur offrendo meno possa essere più desiderabile? Chi, sostenuto dall'amore di Dio, potrebbe trovare difficile fare la scelta tra assassinio e miracoli?